ricordo quello che un po' diceva il Don Dario, che le cose che dirò sono ovviamente più marcatamente legate al dialogo interreligioso, ma cercherò di mostrarvi come anche questo discorso di questa sera si inserisce nel quadro più generale appunto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Un po' anche la prospettiva che io uso in classe con i ragazzi, cioè non c'è un dialogo interreligioso che sia autentico senza una previa rapporto, conoscenza e tentativo, si spera, di unione anche tra i cristiani. Ecco, quindi le due cose si richiamano a vicenda, anche se sono due ambiti un po', come dire, con una loro specificità, però ci sono tantissime interferenze, tantissime sovrapposizioni tra questi due ambiti, anzi, quando cresce uno di solito è anche più, come dire, stimolata l'altra parte a crescere e a svilupparsi. Quindi siamo comunque all'interno di questo contesto. Allora io proporrei di iniziare con una preghiera.
Oh,
una preghiera, sì, perché almeno la leggiamo. Una preghiera di Paolo VI, grande, grandioso uomo del dialogo, in tutti i sensi, dialogo con i non credenti, dialogo con altri cristiani, dialogo anche con altre persone differentemente credenti, e quindi usiamo questa preghiera per introdurci. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo ringraziarti, Signore,
che ci hai concesso di vedere che le relazioni tra i cristiani si intensificano e si approfondiscono, ma poiché la ricerca della riconciliazione tra i cristiani è opera dello Spirito Santo, ti chiediamo nella preghiera e nella penitenza il dono dell'unione sempre più pura e intima con te. Chiediamo di renderci più attenti alla tua parola e obbedienti alla tua volontà, per continuare la nostra opera con fiducia e dedizione, con perseveranza e coraggio, affinché tu ci conceda di poter dare con efficacia il nostro contributo alla riconciliazione tra tutti i cristiani e alla riconciliazione di tutti gli uomini.
Amen. Questa è un po' la chiave, la riconciliazione fra tutti i cristiani favorisce, stimola, aiuta la riconciliazione di tutti gli uomini. Allora, questa sera ragioneremo insieme su un grande sconosciuto, ahimè, anche se noi lo conosciamo molto bene, ma ne parliamo troppo poco forse come cristiani, è lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, ci è stata data ampiamente, siamo stati effusi di Spirito Santo nel battesimo, ancora di più nella confermazione, ma in genere il cristiano medio cattolico, se non appartiene a qualche gruppo carismatico, vive un po' come se lo Spirito Santo non esistesse, tranne magari, che ne so, le nonne un tempo avevano la preghiera allo Spirito Santo, qualcuno se la ricorda, qualcuno la insegna ai propri nipoti, ma di solito, come dire, il cristianesimo che ho vissuto io è un cristianesimo cristocentrico, certamente, ma un po' incapace di considerare l'opera e l'importanza e il peso specifico dello Spirito Santo. Allora, questa sera sarà proprio una provocazione in questo senso. E ragioniamo anzitutto su questa questione, la questione etimologica. Che cosa vuol dire spirito? Questa parola così ampia, così dalle varie sfaccettature in italiano e quindi anche nel suo originario latino, ha in realtà diversi oggetti che riferisce, diversi realtà che appunto definisce. Per cui è anche a livello etimologico, non dico una realtà sconosciuta, questo no, ma una realtà complessa, multifaceted, come si dice in italiano, sfaccettata, ok, sfaccettatissimo. Ogni tanto pianto dentro la parola in inglese perché non mi viene più, non parlo più né in italiano né in inglese, questo è il risultato. Va bene, dopo anni di America questo è il risultato. Bene. Definizione fisiologica. Lo spirito che cos'è se non respiro? La parola stessa, la radice sp, ecco, ha dentro anche questa dimensione. E questo avviene nelle lingue neoromanze come nelle lingue, come vedremo, anche medio orientali. Anche in ebraico, anche in arabo, la parola appunto che definisce spirito con la S maiuscola definisce più o meno anche il respiro, anche se ci sono diverse vocaboli che coprono un campo semantico abbastanza ampio, però c'è questa profonda identificazione tra qualche cosa che dà vita, che anima un soggetto o addirittura un corpo più ampio, un corpo sociale, una realtà intera, e una dinamica spirituale nel senso di una realtà trascendente, di una realtà comunque che apre ad una dimensione altra rispetto a quella semplicemente materialistica. Quindi una definizione fisiologica. Non si sente? Allo aspetto, infatti. La definizione invece più filosofica che si tenta di solito nei confronti dello spirito è ovviamente quella che con tutta la tradizione filosofica, a partire dalla tradizione filosofica greca fino, come dire, anche ai nostri giorni, lo spirito è stato più o meno declinato, studiato in senso monistico, in senso emanazionistico, in senso dualistico, che ne so, il grande Hegel, l'idea dello spirito assoluto, ecco, come appunto quel principio, quel motore che lega ogni cosa, ma che a un certo punto è talmente universale che talvolta è talmente generico da non avere altra caratterizzazione. Uno spirito umano, uno spirito universale, non si sa. Ogni filosofo ha detto un po' la sua, non sto qui adesso a ripetere tutte le scuole filosofiche che si sono alternate nel tentativo di definire lo spirito e dimostrare la sua o meno centralità nel loro sistema di pensiero. C'è poi una definizione più psicologica di spirito, cioè quando spirito la si è fatta coincidere un po' di più con il concetto di anima. Anche qui sarebbe un campo vastissimo, io questa sera vi do un po' di pennellate impressionistiche, ma per richiamare alla memoria quello che già in realtà conoscete, o comunque per eco avete già sentito. Quindi lo spirito è allo stesso tempo qualche cosa, secondo queste diverse definizioni, qualche cosa di fisico, ma qualcosa di trascendente, qualche cosa di ulteriore, che anima l'uomo, che è il suo nucleo più originario, il suo nucleo più profondo, ma a un certo punto non si riesce a comprendere qual è la relazione tra questo principio identificativo del quid, dello specifico dell'uomo, con il principio che lo anima concretamente, materialmente. Per cui anche qui ci sono diverse scuole di pensiero. La definizione alchemica. L'alchimia, soprattutto nel Medioevo, ma soprattutto nel Rinascimento, ha individuato lo studio dello spirito della materia, perché ogni materia ha la sua caratteristica, il suo aspetto spirituale differente con cui può entrare in connessione o in reazione con altri elementi. Quindi c'è anche questa dimensione, come se lo spirito fosse il segreto della materia, una, come dire, una realtà oltre l'apparenza, ma che soltanto alcuni grandi interpreti, studiosi, attenti alle modificazioni, alle metamorfosi intrinseche nel processo naturale, sono capaci appunto di cogliere e saper manipolare per la costruzione di qualche cosa di grande, come ad esempio la trasformazione famosissima e leggendaria del piombo in oro. La definizione invece più religionista è anche qui abbastanza frastagliata, perché soprattutto nel periodo dalla fine Settecento e tutto l'Ottocento, quando sostanzialmente le università europee si sono riempite di manufatti provenienti dai luoghi di colonizzazione, soprattutto manufatti artistici, pensiamo per esempio anche all'Inghilterra, a Londra, dove sono arrivati i manufatti dall'Australia, dalle terre aborigene. Ecco, lo spirito è diventato una sorta di identificazione, anche qui un po' generica, di questa aurea di misticismo, di mistero, che avvolge un po' tutte queste culture primitive. Per cui è venuto a identificarsi con il famoso concetto di mana, che anche qui sarebbe difficile trovare una definizione precisa e completa, che sarebbe una sorta di fuoco fatuo, no? Che avvolge tutta la realtà e che la rende misterica. Vedo la signora che fa una faccia stranissima. Come dire, che nella mentalità primitiva una roccia, piuttosto che un albero formato in una certa maniera, può diventare eco oppure immagine di una divinità, proprio perché ha delle caratteristiche particolari. E quindi la sua essenza non sta soltanto nella sua forma, nel suo essere roccia o essere albero, ma nel fatto che richiama un qualche cosa di ulteriore. E questo viene chiamato mana, che è, come dire, un mistero che avvolge tutta la realtà. Ecco, la spiritualità è nella mentalità primitiva, o almeno secondo lo studio degli etnografi europei di stampo, come dire, romantico e post-illuminista, ecco, lo spirito è una realtà che avvolge un po' tutta la materia e la trascende e la riempie di fascino e di mistero. Oppure c'è lo spiritismo, che è proprio nella stessa stagione del pensiero si sviluppa. Questo paranormale, la presenza di spiriti positivi che possono essere, come dire, invocati o richiamati in vita, ahimè, oppure spiriti anche negativi. Questo soprattutto nel periodo romantico ritorna fuori in auge con grande insistenza anche in Europa, ma un po' tutte le culture arcaiche sono impregnate di queste conoscenze. Anche per esempio qui abbiamo un'espertissima del Corano, quindi ogni tanto la chiamerò, anche per esempio nel Corano il cosiddetto concetto di jinn, che noi traduciamo con genio, in realtà sono degli spiriti, sono delle realtà spirituali che possono essere sia positive che negative. La stessa idea ce l'abbiamo anche molto spesso nella Bibbia. Pensate alla pitonessa di Endor, che richiama in vita il profeta proprio perché Saul voleva avere un responso. Ecco, oppure gli stessi defunti, sono gli spiriti dei defunti, no? Che possono essere onorati attraverso dei sacrifici, attraverso delle libagioni, che possono essere pregati, possono essere invocati. Ecco, dunque, a livello etimologico, almeno nella nostra lingua, nella nostra tradizione linguistica, ma non solo nella nostra, il termine spirito copre di per sé un campo troppo vasto, forse, per riuscire ad entrare più nello specifico. E però quando parliamo di spirito nelle religioni, noi lo facciamo da un punto di vista, almeno questo vorrebbe essere un po' il nostro tentativo, da un punto di vista cristiano. Quindi non uno spirito qualsiasi, non uno spirito generico, ma propriamente lo spirito di Cristo. E quindi noi, come dire, possiamo interloquire, interagire con queste concezioni che ho detto prima, di cui ho detto prima, di cui ho parlato prima, ma se vogliamo essere coerenti con la nostra fede cristiana, non possiamo non fare riferimento a come lo spirito di Cristo ha qualcosa da dire a noi e anche su tutto il concetto di spirito di cui ho parlato prima. Siamo quindi di fronte ad una via un po' più stretta rispetto a quella appena enunciata, una via stretta che adesso si mostrerà, come vi mostrerò appunto, come vi indicherò, forse un po' troppo stretta, forse un po', come dire, un po' soffocante per certi versi. Lo spirito di solito è sinonimo di creatività, di apertura, di, come dire, lo spirito non sa di dove viene, dove va, lo dice lo stesso Gesù nel Vangelo, no? Quindi lo spirito anima, riscalda, rinfocola. Eppure il Magistero della Chiesa è un po', come dire, tra Scilla e Cariddi, tra due poli differenti. E noi dobbiamo trovare la nostra strada coerente con la nostra fede tra queste due affermazioni conciliari, che sostanzialmente segnano anche una stagione teologica molto importante. La prima affermazione è un'affermazione che spalanca proprio, come dire, le porte del cuore, della mente e anche della riflessione teologica, e la troviamo in quella costituzione dogmatica che è dedicata appunto al rapporto tra Chiesa e mondo, chiamata Gaudium et Spes. Già il titolo stesso dice gioia e speranza, quindi è una, come dire, è un documento che davvero ha aperto tante finestre e tante porte. E così troviamo questo passaggio chiamato appunto svolta pneumatologica, che significa in italiano corrente, una svolta che ha ricentrato l'attenzione della Chiesa, del pensiero teologico, proprio sul ruolo dello Spirito Santo. Sentite: e ciò non vale solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale. Allora, voi direte, beh, che cosa c'è di novità in questa cosa, la cosa che diciamo tutti i giorni? Di per sé a noi suona abbastanza comoda e normale questa affermazione, ma non lo è, perché appunto quello che si sta dicendo non è semplicemente che il sacrificio di Cristo è per tutti, questo lo sapevamo, ma c'è qualche cosa in più, e cioè Il Vaticano II ha elaborato tutto il suo pensiero ad anelli concentrici, no? Cercando un dialogo, un colloquio, un rapporto con tutta l'umanità in tutte le sue distinzioni, con i credenti e i non credenti, con i diversamente cristiani, i diversamente credenti di altre religioni. E però sta dicendo che in ogni uomo di buona volontà c'è comunque il lavoro invisibile della grazia. Quindi noi non possiamo semplicemente toglierci, come dire, gli altri dalla nostra responsabilità o dal nostro interesse, perché l'altro, che sia musulmano, buddista, induista, eccetera, eccetera, comunque è un uomo in cui agisce invisibilmente la grazia. Ma in più dice questa cosa: Cristo è morto anche per loro, e dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. Vuol dire che la morte di Cristo e la sua risurrezione è un evento cosmologico, è un evento universale, non è un evento importante solo per i cristiani. E non è semplicemente un evento che diventa importante nel momento in cui tu dici: ah sì, ci credo. È un evento che chiunque, o comunque tu ci creda o non ci creda, cambia le sorti del mondo e cambia l'umanità intera, la cambia dall'interno, perché lo Spirito di Dio, di Cristo, agisce nel cuore dell'uomo, che sia cristiano oppure no. Questa, capite, è una cosa straordinaria, perché poi dopo da qui si inaugurerà un filone di pensiero che adesso vi mostrerò. C'è però l'altro polo della discussione, questa famigerata Dominus Iesus, che in realtà non è così una famigerata, in realtà è un documento della dottrina della fede, a firma dell'allora prefetto della dottrina della fede, che è un certo Cardinal Ratzinger, non so se avete mai sentito parlare di questa persona, ecco, e siamo in una stagione teologica un po' differente, dove tantissimi esperimenti sono stati tentati, specialmente di apertura nei confronti del mondo anche orientale. E però non tutti gli esperimenti, non tutte le ciambelle escono col buco, nel senso che ci sono stati anche esperimenti abbastanza, come dire, avveniristici, qualche volta anche al di fuori un po' dei confini del dogma cristiano. E allora questo documento ha cercato di rimettere un attimino i puntini sulle i, mostrare quali sono i limiti del campo, altrimenti se uno esce dal campo fa fuori gioco, piuttosto che impedisce appunto al gioco di scorrere normalmente. Quindi è sostanzialmente un ruolo dell'arbitro, non si dice niente di nuovo in questo documento, si fa una sorta di sintesi del Magistero dal Vaticano II fino a quel momento, ma rimettendo in luce quali sono i paletti della discussione. Ovviamente questo documento, essendo stato abbastanza forte, abbastanza un po' rigido nelle sue forme anche espressive, ha avuto una recezione non molto semplice, non molto facile, per cui hanno dovuto anche fare una sorta di lettura autentica del documento per calmare gli animi di chi si è sentito offeso, eccetera eccetera. Ma se noi guardiamo la sostanza del documento di per sé, non tradisce stravolgendo il dettato conciliare, mette degli argini, ok? E così si dice: c'è anche chi prospetta l'ipotesi di un'economia dello Spirito Santo, cioè un lavoro dello Spirito Santo, una sua opera, un suo modo di agire, con un carattere più universale di quello del Verbo incarnato, crocifisso e risorto. Anche questa affermazione è contraria alla fede cattolica, che invece considera l'incarnazione salvifica del Verbo come evento trinitario. In conclusione, l'azione dello Spirito non si pone al di fuori o accanto a quella di Cristo. Si tratta di una sola economia salvifica di Dio, uno e trino, realizzata nel mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio, attuata con la cooperazione dello Spirito Santo ed estesa nella sua portata salvifica all'intera umanità e all'universo. Qua si sta dicendo che cosa sostanzialmente? Che non si può parlare in maniera generica dell'opera dello Spirito Santo al di fuori e al di là della persona, seconda persona della Trinità, che è appunto il Logos incarnato. Ok? Non si parla di uno spirito generico. Lo spirito di cui il Vaticano II ha individuato semi del Verbo, ha individuato opere che nascono nel profondo del cuore per azioni misteriose della grazia, eccetera, eccetera, quello spirito non è uno spirito generico, è lo spirito di Cristo. E chiunque parla di uno spirito che non è di Cristo esce dal dettato dogmatico. È chiaro? Questo è quello che si sta dicendo. Allora, noi siamo sostanzialmente, in quanto cristiani, dobbiamo perseguire la via stretta, non la via larga. Però con queste regole del gioco uno potrebbe sentire, magari uno che ha paura che si vada fuori dal terreno, dice: oh signor, meno male, almeno siamo a posto, questa sera usciamo cattolici. L'altro invece che magari vorrebbero, sognerebbero, che dire, aperture ancora ulteriori da parte della Chiesa, si sente magari con le orecchie abbassate. Ecco, invece io penso che la via stretta anzitutto è quella evangelica. Secondo, la via stretta, appunto, il rispetto delle regole del gioco ti permette realmente di giocare. Perché non si può giocare a calcio senza le linee del campo e senza l'arbitro. Altrimenti viene fuori il calcio fiorentino che si prende una botte dall'inizio alla fine. Divertente, però è un altro gioco, ok? E poi non si sa se ne esci abbastanza sano da quel gioco lì. Allora, come si fa? Allora, bisogna certamente percorrere una via un po' stretta. Ma, a mio parere, una certa lettura di questo ultimo documento è un po' troppo stretta. Come si fa ad allargare un po' di più questa via, a renderla un po' più agevole, senza fare i balossi, senza fare i furbacchioni a tutti i costi? Essendo onestamente, come dire, ossequiosi del dettato del Magistero, ma senza essere, come dire, dei bacchettoni che smettono di pensare semplicemente perché il Magistero ha detto così. E sì, ma cosa ha detto? Devi anche capire cosa ha detto. Perché ha detto così, in quale contesto e con quale linguaggio. Allora, al Magistero, in questo passaggio, io ho detto che sarei stato un po' tecnico, interessa non soltanto lo Spirito Santo, ma il rapporto tra Verbo, che è Cristo, e lo Spirito Santo. Quindi questo discorso è un discorso di natura derivativa rispetto al discorso precedentemente affrontato, che appunto, qual era il discorso? Siccome ci sono stati alcuni teologi che hanno cercato, per mettere in luce la bellezza anche di altre religioni, hanno cercato di elaborare teorie di teologia della religione che mettessero in luce l'azione del Verbo al di là dell'azione rivelata in Cristo, come se il Verbo fosse qualcun altro rispetto a Cristo. Allora, il problema reale non è tanto l'opera dello Spirito Santo, ma è come quest'opera dello Spirito Santo non contraddice l'unificazione tra Cristo e Verbo. Ok? Al di là di questo tecnicismo, cosa interessa a noi? Bene, interessa che dobbiamo comunque fare una via stretta, ma la facciamo incordata. E comunque incordata non è che c'hai sempre segnata la via, la devi tracciare, la puoi intuire, la puoi vedere, ma la devi, come dire, segnare questa via. E se devi segnare una via, anche se è, come dire, calpestata da altri prima di te, comunque una via, un'alta via è sempre una via nuova, perché è una via calpestata nella neve, tracciata nella neve, soprattutto quando neve, la neve è fresca, comunque è una via da ripercorrere, da ricostruire. Come facciamo allora, incordata, vuol dire che non siamo da soli, vuol dire che c'è una tradizione dietro di noi, ci sono tanti altri prima di noi che hanno tentato queste cose, e quindi in compagnia cerchiamo di allargare un attimino il nostro respiro, appunto, per tentare di arrivare al nostro obiettivo. Allora, io propongo questa cosa per allargare un po' di più lo spazio. Per imparare a conoscere lo spirito nelle altre religioni, e questa sera in modo particolare le religioni orientali, dovremmo imparare a conoscere un po' di più lo spirito nella nostra tradizione. Anzitutto, la via biblica, proprio perché il linguaggio biblico è plurale, è molto complesso, molto elaborato, molto affascinante. E bisogna capire che lo spirito non è uno slogan, lo spirito nel, come dire, dramatis personae, cioè nella funzione narrativa della Bibbia, acquisisce diversi caratteri, diversi ruoli, diverse operazioni anche pratiche nell'atto della narrazione. E quindi sono tutte dinamiche che vanno colte proprio per dare un ritratto più autentico di questa persona della Trinità. C'è poi la via tradizionale, la tradizione, senza essere fondamentalisti, ma la tradizione più la si conosce meno si è fondamentalisti, perché la tradizione è talmente profonda come un pozzo che c'è sempre acqua da attingere, ok? E più uno impara a conoscere la tradizione, più conosce il rapporto profondo tra Bibbia e tradizione. Se uno pensa che la tradizione è soltanto una serie di regole, allora, come dire, è un prontuario che talvolta si addice, non si addice alla parola stessa di Dio, che invece è una serie di racconti. Alla fine, per capire un racconto non puoi dire il racconto è 1 più 1 uguale a 2. Per capire un racconto lo devi raccontare, lo devi seguire, ti devi lasciare coinvolgere. Così anche la tradizione è un grande racconto che costruisce il testo biblico, è ispirato dal testo biblico e nasce dal testo biblico e poi ritorna al testo biblico stesso. E poi c'è la via ecumenica, come vi dicevo all'inizio, c'è un concetto di spirito al di fuori anche della nostra compagine cattolica che può diventare una grande ricchezza anche per noi, perché altri cristiani hanno riflettuto sulla stessa importanza dello spirito, però da prospettive, da storie, da linguaggi, da culture differenti. Ovviamente non posso questa sera fare tutto ciò, vi ripeto, sono pennellate impressionistiche, ma per aprire un attimino gli orizzonti in più rispetto ad una via un po' troppo restrittiva come quella che si idealizzava all'inizio, si pensava all'inizio. La via biblica. Allora, la Ruach Yahweh, che cos'è questo respiro di Dio? Ecco, anche nella Bibbia lo spirito è il respiro di Dio, un respiro che è comunicato a tutta la materia che da informe viene trasformata da questa opera plasmatrice di Dio, e proprio è descritto come una sorta di essere volatile che si aleggia sulle acque primordiali, ed è lo spirito che viene insufflato in questa terra inerme che poi diventa l'uomo. La cosa interessante è che questa immagine dello spirito che aleggia e soprattutto dello spirito che è insufflato la troviamo in tante tradizioni, anche quella islamica per certi versi, ma anche per esempio nelle tradizioni pagane greco-latine. Se voi leggete le Metamorfosi di Ovidio, all'inizio ecco proprio l'immagine, quella di una terra nella quale viene insufflata uno spirito vitale, una energia vitale che appunto ha l'apparenza del respiro. Lo spirito poi è donato, quello di Dio, è come dire compartecipato a chi annuncia la sua parola. Per cui è uno spirito profetico che ha sempre qualche cosa da dire e per riallacciare un dialogo non sempre facile con un popolo di dura cervice. E sappiamo benissimo che soprattutto il libro di Isaia ha questo famoso settenario, che in realtà è un elenco di sei, da cui poi la tradizione cristiana attinge per creare il famoso settenario dei doni dello Spirito Santo. Al capitolo 11, quando appunto si parla del famoso germoglio di Jesse, che poi per noi cristiani è profezia direttamente legata alla figura di Cristo, così si dice: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. E qui, come appunto delle fiamme che si dipartono, vengono appunto descritti quali sono queste virtù, queste qualità dello spirito del Signore: spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco, noi cristiani abbiamo aggiunto un settimo, non solo perché il 7 è il numero perfetto, è un po' come i 7 nani, qualcuno sempre lo dimentichi, no? Ecco, i 7 gris capitali, eccetera, eccetera. Ma anche perché abbiamo scisso un po' il termine timore di Dio, abbiamo aggiunto pietas, pietà, proprio perché, per far capire che il timore non è un shnur che paura che go ados, ma è appunto uno spirito reverenziale e quindi anche di sacro timore. Quindi abbiamo scisso il concetto in vari aspetti per salvare la simbolicità del centenario e anche per permettere a livello mnemonico alla gente di ricordarsi tutte queste caratteristiche. Dunque, come vedete, è necessario aggiungere delle qualità, degli aggettivi, dei sinonimi per riuscire a, come dire, snocciolare un concetto talmente ampio che altrimenti non riuscirebbe a essere colto. Lo spirito di Dio, per riuscire a essere colto, ha bisogno di aggettivazione, ha bisogno di nomi che in qualche modo ne facciano comprendere la profonda identità. Poi questo per dire appunto anche qui in maniera en passant, velocemente, no? Nell'Antico Testamento. E cosa succede nel Nuovo Testamento? Lo Spirito invia Gesù nel deserto per essere tentato. Ecco, io sono un fan sfegatato di Papa Francesco, ma su questa cosa mi permetto di dissentire riguardo alla preghiera del Padre Nostro. Capisco benissimo la sua intenzione e capisco benissimo il suo desiderio di dire e di far dire ai cristiani che non è Dio che ti frega e ti fa morire nel male e nella tentazione. Quindi ben venga una nuova traduzione. Però attenzione a non creare, cosa che certamente non ha intenzione di fare il Papa Francesco, però a non creare un'immagine di un Dio troppo naif, o comunque modello figlio dei fiori, no? Cioè di un Dio che invece ti mette alla prova. Qui lo Spirito invia Gesù nel deserto per essere tentato, perché quella prova lì sia esempio per la sua vita, per imparare l'obbedienza, ecco, e anche per la nostra vita. Senza la prova uno non diventa grande, forse è anche per questo che i nostri figli sono un po' smidollati, perché non sono molte volte messi alla prova, non ci sono più riti di iniziazione, non ci sono più gradini da scavalcare, perché questo è crescere. E quindi il grande pedagogo che è Dio, il grande maestro, come adesso vedremo, interiore, che è lo Spirito, certamente mette la prova, perché non vuole far cadere, ma vuole portare verso un grado più alto nella crescita delle persone. Le parole di Gesù sullo Spirito sono diverse, sono tante. Lo Spirito mi insegnerà la verità tutta intera, lo Spirito è chiamato Paraclito, colui che assiste. Gesù addirittura, e questo è un indizio verso la necessità di abbandonare un'idea troppo cristocentrica del cristianesimo, Gesù se ne va perché un altro arrivi, perché se tutto converge soltanto su di lui, perché se ne va? Lo Spirito ha una sua missione, ed ha una missione quasi sembra ancora più universalizzante di quella del Figlio, perché sarà lo Spirito a ricordarvi queste cose e a insegnarvi la verità tutta intera. Dunque c'è una stagione dello Spirito che ha una sua necessità anche nel venire dopo la stagione del Figlio, dell'incarnazione. Sono tutte cose molto interessanti. Questa immagine poi interessantissima di Luca che fa convergere il dono dello Spirito nella morte stessa. Per cui l'ultimo respiro di Cristo è la scintilla di quella che poi Luca narrerà più avanti, la scintilla della Pentecoste. Quel fiato che viene addosso in forma di lingua di fuoco ai discepoli è lo Spirito stesso che Gesù dona proprio al Padre in quel momento. Interessante perché, per esempio, in India c'è nell'atto del sacrificio proprio questo dono sacrificio dello Spirito, del respiro alle divinità. Quasi a far capire che questa idea è molto ancestrale, no? Noi riconsegniamo lo Spirito a colui che ce l'ha dato, ma questo Spirito poi viene, come dire, ridonato da Dio e diventa lingua di fuoco che ridà vita a tanti altri. Ecco, poi ovviamente la Pentecoste, i doni dello Spirito, in modo particolare in Galati, che San Paolo stesso farà questo famoso elenco dei doni, che sono il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, non riesco mai a dirlo, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E qui ci sarebbe tanto da vedere come queste virtù si riflettono anche in altri pensieri religiosi. Lo Spirito poi invia, un'altra cosa che non ci ricordiamo mai, e forse nella storia i cristiani, mi permetto di dirlo, forse molte volte abbiamo inseguito tante altre logiche piuttosto che la logica dell'ascoltare lo Spirito. Lo Spirito a un certo punto blocca Paolo che voleva andare in Asia a predicare il Vangelo, perché forse non era ancora pronta quella terra. Invece noi abbiamo seguito i conquistatori, abbiamo portato il Vangelo ovunque, giustamente, bisogna portare il Vangelo a tutti i popoli, in tutte le terre, però bisogna anche obbedire allo Spirito per sapere qual è il tempo giusto. Perché altrimenti si rischia sempre di, come dire, mischiare l'azione dell'annuncio evangelico con altre azioni che forse non sono semplicemente immediatamente intuibili come buone azioni. come appunto essere deprivati della propria cultura, della propria ricchezza, eccetera, eccetera, ad opera dei cosiddetti colonizzatori. Poi, Deo grazias che alcuni missionari si sono stati insieme, così almeno hanno mitigato alcune opere un po', come dire, un po' tremende, ecco, che sono state, come dire, messe in atto. Però questa domanda, qual è il tempo giusto per l'evangelizzazione? Bisogna sempre farsela, perché l'evangelizzazione non è semplicemente andare a portare qualche cosa che loro non hanno, ma è sempre l'incontro tra due mondi, tra due realtà spirituali, come adesso vedremo. E poi lo Spirito parla alle chiese, soprattutto nel libro dell'Apocalisse. Quindi lo Spirito non è che dice sempre le stesse cose, dice tante cose anche diverse, perché la situazione in cui parla è diversa, gli interlocutori con cui interagisce sono diversi. Quindi tutte le volte che nella chiesa si vuole far dire allo Spirito la stessa identica cosa di sempre, magari con l'idea di rispettare l'idea che appunto è lo Spirito di Cristo, non facciamogli dire altre cose, in realtà lo si sta soffocando molte volte. Facciamolo parlare questo Spirito, facciamo il discernimento per capire se è la sua voce o la voce di qualche maligno. Però aspettarsi che lo Spirito ripeta sempre le stesse cose è come avere a che fare con un registratore rotto. Non è lo Spirito del Dio vivente che appunto parla e interagisce con il suo popolo, che cambia ogni secondo perché le nostre cellule sono sempre in movimento e quindi anche i nostri pensieri. La via tradizionale, ecco, ci sono tanti pronunciamenti magistrali anche qui molto ricchi. Per esempio un grande Agostino che parlava del maestro interiore. Ecco, in questo bellissimo testo dove si parla di come capire la volontà di Dio, c'è un maestro interiore che opera in noi, che ci insegna la via. I pedagoghi che sono fuori semplicemente sono buoni se sanno interagire, sanno appunto stimolare questo maestro che comunque è già dentro nel nostro cuore. La vera educazione è questa roba qua, non è sostituirsi al maestro interiore, è insegnare ai nostri figli e ai nostri ragazzi a riconoscerlo il maestro interiore. E qui ci sarebbero tantissimi temi che si possono aprire. I famosi sette doni dello Spirito Santo, ve l'ho già detto. La teologia spirituale, carisma e istituzione, due cose molto leggere. Pensate tutta la storia anche soltanto della nostra spiritualità, con tutti i gruppi religiosi che sono nati, i domenicani, i francescani, i gruppi missionari, quelli rinascimentali, quelli medievali. Ognuno aveva un suo carisma, qualche cosa da dire in un momento storico in cui probabilmente o una certa intuizione non si era ancora avuta oppure era stata messa da parte. E i grandi maestri spirituali, i grandi fondatori, hanno avuto il merito di individuare una caratteristica o più caratteristiche o una interrelazione, un grappolo di caratteristiche dello spirito e lo hanno incarnato in una determinata situazione storica. Però non semplicemente riproducendo sempre il facsimile, ma introducendo sempre nuove cose, tante novità, che poi si traducono non semplicemente dal colore del velo delle suore, che cambia, come l'arcobaleno, ma si traduce in tante altre scelte molto più significative. Ed è questo che rende un po' la nostra chiesa così ampia, varia e piena di qualità differenti. Cosa che un po' fa spaventare anche gli orientali, perché dicono, con tutti gli ordini religiosi non si capisce con chi avere a che fare, no? Però questa è anche un po' la bellezza della varietà della nostra chiesa. Un altro concetto che molto ha attirato la riflessione nella tradizione è il concetto proprio di ispirazione. Pensate a come i testi stessi sono ispirati, ma anzitutto chi è ispirato è un artista quando compie qualche cosa, quando immagina qualche cosa. E l'ispirazione è anche la capacità del mistico di lasciarsi abitare da Dio. Io e il Padre prenderemo dimora presso di voi. Noi parliamo tanto di Dio, ma ci dimentichiamo che Dio vuole abitare in noi, vuole trasformarci in un tempio vivente e vuole usare le nostre parole, i nostri gesti. Ci sono dei mistici che in maniera spettacolare, unica, hanno messo in luce aspetti sempre inediti, appunto, di Dio che ha abitato in loro, che ha preso dimora in loro. E poi ci sarebbe tutto il Vaticano secondo il Magistero recente, che ha delle affermazioni spettacolari sullo Spirito Santo. In modo particolare quel grande Papa che è stato Giovanni Paolo II, per quanto riguarda soprattutto il nostro interesse di questa sera, il rapporto tra spirito e le altre religioni, ha detto forse le cose, lui e il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, in alcuni documenti fondamentali, in modo particolare Dialogo e Missione, ha detto delle cose veramente avanzatissime. Per cui è vero che la teologia deve ancora pensare, costruire una via, ma già il Magistero ha detto delle cose interessantissime. Per Giovanni Paolo II lo spirito di Cristo, non uno spirito generico, parla non solo tanto negli individui e nel cuore di ciascuno, ma parla anche nelle tradizioni culturali e religiose dell'umanità. Vuol dire che le religioni, tout court, hanno qualche cosa da dirci non semplicemente di loro o di Dio in senso generico, ma hanno qualche cosa da dirci, da insegnarci sullo spirito di Cristo. Questa è una cosa importantissima, vuol dire che tutte le volte che uno va con il desiderio di evangelizzare qualcheduno, che magari è credente in un'altra religione, non sta portando un seme su una tabula rasa, sta introducendo un seme in un terreno che è già stato coltivato da qualcheduno, che è lo Spirito Santo, e che ha preparato questo terreno eventualmente ad accogliere questo seme. Ma questo terreno ha già dato diversi semi, e il seme è una realtà certamente incipiente, non ancora sviluppata, ma che ha dentro una potenzialità enorme. Quindi tutte le volte che noi evangelizziamo dovremmo anzitutto ricordarci di lasciarci evangelizzare dalla presenza di Dio che inabita ogni realtà e ogni spirito umano, e quindi anche ogni tradizione culturale e religiosa. Poi ovviamente le religioni, e anche la nostra, sono impastate di terra e di sangue oltre che di spirito, e quindi hanno dimensioni un po' deleterie. Però guardate anche noi che abbiamo intravisto il volto autentico di Dio, quanto abbiamo impastato nei nostri errori questo volto nella storia, senza giudicare chi ci ha preceduto, quanto ancora oggi siamo incapaci di rendere conto di questa visione e di questa comprensione dell'autentico volto di Dio. Ecco, questa era una grande, lunga introduzione, ma per farvi capire che in realtà abbiamo a disposizione tanto, un terreno che è già stato coltivato, arato, ma ancora ce n'è da raccogliere nella nostra tradizione alle spalle. E l'altra cosa che volevo un po' ricordare è come le tradizioni orientali hanno riflettuto tantissimo sullo Spirito Santo. In modo particolare, ecco, per l'Oriente c'è una certa pruderie a trattare lo Spirito come qualche cosa di derivativo rispetto a Cristo. Questo sarebbe, da un punto di vista ortodosso, una sorta di eresia, un subordinazionismo dello Spirito al Figlio. Noi purtroppo qualche volta, senza saperlo, abbiamo questa immagine: il Padre è in alto, poi viene lo Spirito perché è inviato, e poi lo Spirito dona poi il Figlio, scusate, dona lo Spirito, è più in basso, come se fossero tre gradi differenti. No, sono tre persone con la stessa sostanza, vuol dire che sono allo stesso livello, ok? E così come il Figlio ha una missione da compiere, così anche lo Spirito ha una missione da compiere, che è universalizzante. Ecco, per la mentalità ortodossa potremmo dire che la storia è attraversata da un duplice movimento, che sono un po' la sistole e la diastole del movimento del battito della storia terrestre. Allora, c'è un'azione dello Spirito che, a partire dagli inizi, inabita tutta la realtà, per poi arrivare a convergere verso quel punto focale che è appunto l'incarnazione, che non è un punto a caso nella storia, ma che è la compiutezza di un tempo precedente, quasi come se l'azione universalizzante di Dio si direzzasse sempre più verso l'attenzione verso un popolo, e poi da un popolo ad una persona, che appunto è il Figlio incarnato. Ecco, da lì però questo movimento, come dire, del convergere verso un punto, si riapre a 360 gradi, grazie appunto al dono dello Spirito Santo. E il linguaggio della Pentecoste è questo, una sorta di Babele riconciliata, dove la diversità non divide più le persone, ma la diversità è riconciliata nella pluralità delle rappresentazioni dell'umanità stessa. E Dio inabita la pluralità e riapre l'orizzonte verso appunto un 360 gradi. Questo sarà ancora una fase, come dire, preparatoria, perché noi tutti attendiamo un altro punto di convergenza, che è appunto la parusia, il ritorno di Cristo, quando tutto sarà ricapitolato in Cristo. A me piace usare un'immagine, non so se avete mai avuto la rosa del deserto, no? Avete, se gli date un po' da bere si riapre, no? Però è sempre la stessa pianta. Ecco, quando si chiude tutto converge verso ad unum, direbbe Niccolò Cusano, no? E quando gli mettete sopra l'acqua si riapre. Ecco, questo movimento è la vita del cosmo così come gli orientali l'hanno un po' concepita, no? Dalla molteplicità all'unità, verso una nuova molteplicità e verso una nuova unità, ma senza ripetere lo stesso meccanismo. Ogni volta siamo ad un gradino ulteriore, perché la parusia segnerà, secondo la mentalità soprattutto degli orientali, non semplicemente il ritorno a Dio, ma l'abitare definitivo di Dio, la divinizzazione. Noi siamo, Dio si è fatto uomo perché noi fossimo fatti dei, fossimo fatti come lui, come una sorta di scambio mirabile. Ecco, la tradizione delle riforme, anche qui abbiamo una traccia nella nostra tradizione cattolica, perché adesso si stanno sviluppando tanti movimenti carismatici, no? E chi ha vissuto un certo cattolicesimo, che ne so, Azione Cattolica, anni 70, ambrosiana, eccetera, eccetera, fa un po' fatica a capire dove vogliono andare a parare questi che dicono che parlano con le lingue e poi fanno blu 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 blu. Si fa fatica. E però questi movimenti carismatici è come se facessero rientrare dalla finestra ciò che, senza saperlo o direttamente anche, abbiamo un po' messo fuori dalla porta, che sono tutti quei doni che lo Spirito Santo ha sempre donato nella storia della Chiesa. Certo, bisogna fare un attento discernimento, perché non è che tutti sono ricettori di questi doni in particolare, ma questi doni ci sono ancora oggi, e ognuno dovrebbe capire quale dono specifico lo Spirito opera in lui e quale dono specifico questa persona potrebbe portare per il bene di tutta l'umanità e della Chiesa. Ecco, le riforme sono attraversate soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto nel mondo anglosassone e soprattutto statunitense, da questa sorta di awakenings, a ondate, risvegli, dove lo spirito diventa sempre più il protagonista, qualche volta anche per sostituire una gerarchia un po' carente, un po' mancante. Ecco, questo spirito però rinfocola, rinnova i movimenti. Pensate soltanto alla musica spiritual, qua abbiamo la nostra Sor Cristina, quindi ne sa qualcosa, però il gospel, ecco, senza lo spirito che trasforma la persona che canta, e guardate che è una cosa straordinaria, la cultura afroamericana non può essere compresa senza il background africano alle spalle, dove appunto c'erano riti quasi, come dire, dionisiaci per certi versi, no? Dove si cercava l'estasi a tutti i costi. Ecco, gli spiriti sono stati sostituiti dallo spirito, ma senza perdere questo linguaggio primordiale, no? Quasi, come dire, convulsivo per certi versi nella musica, ma è fantastica secondo me. Allora, qui ho concluso questa grande panoramica, ma per farvi capire come stiamo cercando di aprire l'orizzonte su uno sconosciuto che in realtà dovremmo conoscere molto bene. Le religioni orientali, lo spirito nelle religioni orientali. Allora, qui vorrei farvi capire questa realtà. Allora, tutte le volte che noi usiamo un termine, lo usiamo collegato ad una lingua e ad una cultura. Allora, se io prendessi un qualsiasi libro, un classico dell'induismo, un classico del buddismo, non finirei più di parlarvi della gioia nel buddismo, della bontà del buddismo, della carità, della non violenza. Il problema è che chi ha tradotto quei testi sono il più delle volte degli occidentali che, se anche non credono, sono stati ampiamente influenzati dalla cultura cristiana. Tutte le volte che tu traduci un testo, un po' lo tradisci, per cui devi usare un vocabolo che è ben riconosciuto dai tuoi interlocutori, ok? Ma non sempre si riesce a rendere nella traduzione quello che è non semplicemente un vocabolo, ma anche il mondo connesso col vocabolo. Però questo è il grande limite della traduzione, però c'è anche un vantaggio, e il vantaggio è questo: che tutte le volte che io traduco un testo creo un'interferenza, E l'interferenza è un po' quello che si intravede in questi cerchi concentrici, cioè le onde si espandono a centri concentrici e a un certo punto, quando due onde confliggono, c'è una parte che entra in sovrapposizione. E così avviene, infine, io non so la fisica, però vi leggo quello che dice Wikipedia al riguardo, ok? In fisica il fenomeno dell'interferenza è un fenomeno dovuto alla sovrapposizione in un punto dello spazio di due o più onde. Vuol dire che due termini, nel momento in cui cerco di rendere in un'altra lingua, parto da due mondi differenti, che appunto, stando nella metafora, sono come due onde differenti, ok? Quello che si osserva è che l'intensità o ampiezza dell'onda risultante in quel punto può essere diversa rispetto alla somma delle intensità associate ad ogni singola onda di partenza. Vuol dire che il risultato di questo incontro è molto di più dei due punti di partenza. Questo è l'aspetto positivo che può uscire fuori. Vi faccio un esempio biblico, così chi si sta dormendo, mi spiace che li ho persi, così si sveglia. Allora, quando nel libro di Isaia si fa questa famosa profezia, la Vergine partorirà un figlio. Allora, se voi andate a leggere nel greco, la parola partenos significa non semplicemente colei che non ha avuto mai rapporti sessuali, ma significa più, come dire, volgarmente, una giovinetta. Probabilmente nella versione dei 70 di Isaia si intendeva molto più in questo senso. Il problema è che partenos a livello più tecnico significa anche vergine. Quando gli evangelisti hanno avuto il fronte, il compito di dover esprimere attraverso le parole profetiche la novità dell'incarnazione della seconda persona della Trinità, il verbo in Cristo, gli è venuta in mente quella frase lì, solo che gli è venuta in mente con questa ampiezza di significato. Te capì la partenos, cos'è che voleva dire? Di per sé stanno, come dire, ampliando, esasperando il senso letterale. Ma già il senso letterale aveva dentro una potenzialità di espressione ulteriore. Allora, quando due culture si intersecano, si crea una sorta di reazione chimica, per cui il risultato è che non è più né l'uno né l'altro, ma è un di più. Ok? Questo è l'incontro con un'altra visione religiosa, a partire dai singoli vocaboli, per poi arrivare a parlare dei mondi molto più ampi. In particolare, essa può variare tra un minimo in corrispondenza del quale non si osserva alcun fenomeno ondulatorio ed un massimo coincidente con la somma delle intensità. In generale si dice che l'interferenza è costruttiva quando l'intensità risultante è maggiore rispetto a quella di ogni singola intensità originaria, e distruttiva in caso contrario. E anche qui il dialogo interreligioso può, come dire, creare delle interferenze anche distruttive talvolta. Ma se vuole essere costruttiva, bisogna capire che i partner in dialogo possono entrambi dare insieme qualcosa di ben più grande dei punti di partenza. Ok? Allora, nell'induismo, arriviamo finalmente all'induismo. Mamma mia, qua mi sguscia. Tutto lo spirito che ha ricevuto ha preso vita. Va bene. Allora, alcuni concetti un po'... Ci siete o vi ho ammazzato? Vi ho ammazzato stasera, io ve l'avevo detto che sarà l'ultima volta che vengo qua. Bene, allora, vi ho ucciso, va bene, due concetti fondamentali, che sono due concetti molto interrelati tra di loro nel induismo. Il concetto di Atman, che si scrive in quella maniera lì, e il concetto di Brahman. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, soprattutto in una certa tradizione filosofica, sono quelle di Upanishad, che sono la fine dei cosiddetti Veda, il Vedanta, ok, si arriva a questa idea cosiddetta monistica. L'Atman, che è lo spirito con la S maiuscola, coincide con il Brahman, che è lo spirito, noi lo tradurremo spirito con la S maiuscola. Vuol dire che il principio del divino, potremmo dire così, che come dire, innerva ogni cosa. La parola Brahman viene da una radice che significa espandersi e, come dire, allo stesso tempo entrare, cioè espandersi entrando dentro nella realtà. C'è l'idea della crescita, dell'espansione. Questo termine è usato al neutro per esprimere il divino, come noi diremmo, non Dio, ma il divino con la D maiuscola, la realtà ultima con la R maiuscola. Ecco, questa realtà ultima, che secondo gli indiani inabita ogni cosa, che poi è declinata secondo le diverse scuole in modo diverso, e qua non sto a dirvi, secondo questa linea di pensiero coincide con l'Atman. La parola Atman viene dalla stessa radice di fiato nebulizzato, ecco, quello, cioè il fiato che noi creiamo, ma che viene ad identificare la radice più intima dell'individuo umano, ok? Cosa si sta dicendo qui? Che sostanzialmente, secondo una certa scuola, che poi è quella che ha fatto un po' più successo nell'induismo, in varie scuole induiste, c'è una sorta di coincidenza tra lo spirito assoluto e lo spirito che abita in ogni individuo. Ultimamente noi siamo tutti la stessa cosa, perché basterebbe, secondo loro, scoprire questo universale dentro nel particolare. La cosa che posso dirvi è che questa cosa per noi è eretica, nel senso che noi non possiamo dire che automaticamente il principio del nostro spirito umano coincide con lo spirito con la S maiuscola. Però hanno ragione almeno in un caso. Qual è il caso in cui questa cosa funziona veramente? Chi può dire di essere Atman e Brahman allo stesso tempo?
Gesù.
Cristo, esatto. Quindi almeno questo aspetto della verità lo si può accettare, nel senso che noi possiamo diventare in Cristo, figli del Figlio, potremmo scoprire in noi, proprio perché siamo in Cristo, questo Atman che allo stesso tempo è Brahman, ma non ogni come dire, creatura di per sé. Però qui la cosa è interessante, perché c'è uno sguardo molto positivo sulle potenzialità che sono intrinseche nell'uomo, nonostante che l'India di per sé abbia uno sguardo anche pessimistico sull'andamento del cosmo, delle ere, della natura, che è sempre, come dire, ad un passo dalla dissoluzione. E però in questa lotta contro la dissoluzione continua, uno può ancorarsi a questo principio universale che respira in lui e che trova, come dire, esplicitazione proprio nel suo respiro concreto. Per l'India non c'è distinzione, o meglio, non c'è dualismo. In realtà in India ci sono tutte le scuole di tutti i tipi, però diciamo che il trend maggiore è non si può individuare in India una sorta di dualismo tra anima e corpo, come un certo tipo di neoplatonismo ha appunto sponsorizzato qui da noi, e noi stessi cristiani abbiamo poi ereditato alcuni aspetti di queste tendenze neoplatoniche. Il fatto che in te ci sia un respiro vitale, questo è già per l'indiano sintomo del divino. Adesso vi leggo un passaggio molto interessante. A proposito, sponsorizzo per chi volesse questa serie che sta pubblicando il Corriere sullo yoga. È fatto molto bene, ovviamente non ci sono soltanto cose storiche, mitologiche, ma c'è proprio come dire, anche le diverse posizioni dello yoga, per cui se uno vuole lanciarsi, io non lo farei, se no devo andare a farmi ricoverare, va bene. Però sono pubblicazioni fatte veramente in maniera seria da degli studiosi di un certo livello, ok? Sentite, ci siete o vi ho perso ancora? Vi ho perso, accendiamo la luce, sicuri? Va bene, allora, come sento russare? Ah, ok, bene, sentite, allora, il prana, adesso vedete che arriviamo al secondo, la parola prana vuol dire proprio respiro. In italiano abbiamo, siccome la lingua la lingua sanscrita è una lingua indoeuropea, anche l'italiano è una lingua indoeuropea, ci sono parole che si assomigliano. Prana, noi usiamo pranoterapia, ma noi usiamo la pranoterapia per individuare una sorta di energia, di forza che il pranoterapeuta è capace di mettere in atto per togliere tensioni, per aiutare la persona a ritrovare un equilibrio. Però di per sé la parola prana significa proprio respiro, respirare. Il verbo è proprio semplicemente respirare. Per cui in India, piuttosto che concentrare tanti concetti in un solo termine, come noi facciamo con il termine spirito, in realtà abbiamo tanti termini che sono correlati l'uno con l'altro, che esprimono la molteplicità del campo semantico. Per cui Atman è proprio, come dire, l'umore, l'umidità del respiro, che è simbolo di questo, come dire, individualità profonda del soggetto. Il prana è propriamente il respiro, che è quasi un dio, e viene, come dire, indicato come termine di devozione, di adorazione. E così si dice: il prana è il Brahman. Vedete, invece usare Atman usano la parola propriamente il respiro. Atman è più filosofico, prana è proprio propriamente fisico. Disse Kausitaki, che è un grande saggio: di questo prana, che è il Brahman, il pensiero è il messaggero, l'occhio il guardiano, l'orecchio l'araldo, la parola il servitore. A questo prana, che è il Brahman, tutte le divinità portano tributo, senza che lo abbia richiesto. Vedete, è come se nel nostro respiro vitale fosse individuato, come dire, una scintilla del respiro di vitale che inabita tutto il cosmo. E sentite come questa idea cosmologica ritorna in questo inno proprio a prana, dove il linguaggio utilizzato richiama alcune immagini che vengono proprio dal monsone, tipico del subcontinente indiano. Omaggio al prana a cui è soggetto questo universo, che è diventato il signore dell'universo, su cui l'universo si fonda. Omaggio, prana, al tuo fragore, omaggio al tuo tuono, omaggio, prana, al tuo fulmine, omaggio a te, prana, quando porti la pioggia. Quando il prana con il tuono rimbomba sulle piante, esse sono fecondate, germogliano e così si moltiplicano. Quando il prana con l'arrivo della stagione rimbomba sulle piante, allora tutto ciò che si trova sulla terra si rallegra. Quando il prana ha bagnato la vasta terra con la pioggia, si rallegra il bestiame, ci sarà per noi l'abbondanza. Le piante bagnate parlarono con il prana. Hai prolungato il nostro tempo di vita, hai dato il profumo a tutti noi. Omaggio a te quando vieni, omaggio a te quando te ne vai, omaggio a te, prana, quando ti fermi, omaggio a te quando stai. Ecco, capite che per l'indiano il fatto che uno respiri non è un fatto secondario, anzi è il fatto primario, perché in quella come dire, alternanza di estensione e ritensione dei muscoli dovuti appunto alla prassi del respirare, c'è dentro tutta l'espansione e la concentrazione del cosmo stesso. Noi siamo un cosmo in piccolo, che riproduciamo, come dire, i meccanismi del funzionamento del cosmo tutto. Per cui intorno al respiro, e non soltanto il respiro, per cui c'è un altro concetto correlato, che è quello di Agni, sarebbe da noi in italiano diventa Igni Fugo, Igni significa fuoco. Ecco, l'Agni è questa sorta di ardore sacro, che è peraltro simbolicamente collegato a quell'intervento divino che permette all'offerta del sacrificio di consumarsi. L'ardore che nasce dalla devozione appunto del fedele, ma è anche l'ardore con cui il Dio interviene per consumare l'offerta. Agni e prana sono al centro della pratica dello yoga. Lo yoga non è semplicemente una nuova forma un po', come dire, esoterica o, come dire, orientale di ginnastica posturale. C'è anche la dimensione posturale. Perché l'uomo, in quanto essere dritto, deve tenere lo sguardo verso l'alto, per cui la postura ha, non guardate la mia che sono tutto storto, a fuori di stare davanti ai libri, davanti ai computer, la postura ha nell'India un significato spirituale. Il mangiare in India ha un significato spirituale. Il defecare, scusate se uso questo, ha un significato spirituale, perché mangiare significa ricevere, digerire significa trasformare tramite l'agni, il fuoco interiore che trasforma tutte le cose, defecare significa rilasciare, donare. quelli che hanno problemi di ritenzione, e molte volte è perché hanno molto ragione, perché sapete, lo stress, la fatica del gestire i conflitti, il trattenere tutto per sé, adesso scusate, non volevo mandare tutto in ecco, però almeno mi svegliate, ma queste sono cose che per un indiano sono fondamentali, per noi sono secondarie. Noi diciamo, ma come si fa a costruire una spiritualità così? Sono cose da ridere, invece no. Per un indiano, se tu non sai costruire anzitutto la casa in cui vivi, che è il tuo corpo, e che non è semplicemente la tua casa, ma è la tua essenza, la tua realtà, non potrai cambiare il mondo se tu non cambi te stesso. Questa è la percezione. Se tu hai in te il principio universale che è il respiro, imparando a gestire il respiro che è in te, impari a gestire il mondo intero, impari a trasformare il cosmo intero. Questo è il modo di ragionare degli indiani. Noi possiamo dire primordiali, arcaici, stupidini, in realtà sono veramente una grande provocazione per noi cristiani, ed è anche questo il motivo che io penso che molti cristiani un po' scontenti della propria religione, incapaci di trovare la ricchezza nel proprio punto di partenza, molte volte vanno a parare anche in queste forme di spiritualità, perché rispondono anche a problemi molto concreti e molto pratici, come vivo la qualità del mio vivere, se riesco a essere felice in quello che faccio. Ecco, dobbiamo lasciarci molto stimolare da queste realtà. Il cristianesimo non è esente da niente e deve essere interessato a tutto. Ecco, si può dialogare con tutti tranne che con il demonio, ma con tutti si può e si deve dialogare. Noi dobbiamo essere caste meretrices, in questo senso, che dobbiamo andare, tra virgolette, in cerca di tutti, perché con tutti possiamo ottenere qualcosa di buono. Ecco, c'è poi tutta la dimensione, anche qui, del guru. La parola guru viene da una radice che significa pesante, qualcosa che ha un suo peso specifico. Il guru è il maestro. Nella tradizione indiana il guru è quasi più importante delle scritture. Cioè, i Veda sono la rivelazione che tutti i grandi sanno a memoria, eccetera, eccetera. Ma tu, come persona che ti devi, come dire, educare alla via della santità, lo fai attraverso la mediazione di un maestro. Quindi il maestro è, per la mentalità dell'indiano, il tuo accesso al senso del cosmo e di tutta la realtà. Ecco, però, anche nell'India, sebbene questo peso specifico del maestro esteriore sia molto forte, tuttavia, attraverso lo studio delle scritture e i mantra, lo scopo è quello di diventare tu maestro di te stesso, per poi diventare anche maestro di altri. Quindi, anche se non c'è l'insistenza, come in un certo tipo di riflessione cristiana, sul maestro interiore, tuttavia questa dialettica tra il guru esteriore e quello che tu devi riuscire a costruire nel tuo interno è molto forte anche in India. E così tanto che soprattutto nel buddismo si arriverà a credere, a dire addirittura in certe scuole zen, per esempio, se vedi un Buddha in giro, uccidilo. Perché la verità della tua illuminazione deve nascere da te, non te la deve dire nessuno. Se non nasce da te, non è vera. Ok? Guardate che queste sono un'altra provocazione, perché noi piuttosto preferiamo indottrinare che educare alla libertà, anche nel pensiero religioso, educare alla appropriazione vera. Appropriazione significa fare proprio delle verità religiose. Qui vado veloce, però dopo ritorniamo magari nelle domande, poi finisco qui per parlarvi un po' del buddismo. Allora, le quattro nobili verità, troppo stasera, l'ottuplice sentiero. Allora, almeno sull'ottuplice sentiero, sapete che il Buddha ha individuato questo famoso ottuplice sentiero, che sarebbe il modo di evitare due grandi errori, secondo il Buddha. È stato rinchiuso dal padre per evitare che entrasse in contatto con tutte le sofferenze umane in una torre d'avorio, con tutte le concubine che facevano tutto quello che lui desiderava. A un certo punto questo giovane principe è uscito dal suo fantastico castello e, vedendo la bellezza della città, a un certo punto incontra tre personaggi: un malato, un anziano e un morente, e torna dietro nel suo fantastico mondo dorato con questo interrogativo: cosa ho visto? Che cos'è la sofferenza? E allora decide di arrovellarsi, di cercare a tutti i costi una risposta a questa domanda. e è talmente inquieto che a un certo punto di notte scappa e va a rifugiarsi nella foresta, va in cerca dei rinuncianti hindu, dei grandi santi, e chiede a loro una via per salvarsi e per arrivare a capire come superare la sofferenza che fino a quel momento lui non aveva scoperto, non aveva sentito. Sta alla scuola di diversi guru, ma lo portano a esasperare così tanto il suo ascetismo che rischia di morire. E Buddha capisce che gli estremi sono estremamente pericolosi, sia l'estremo dell'estetismo e dell'edonismo, come l'estremo dell'estremo ascetismo, che rischia di distruggere il tuo corpo e la tua realtà. E allora scoprirà questa via di mezzo, che però è una via bella pesante, difficile, perché guardate che i buddhisti vivono, quelli autentici, vivono di assoluta carità degli altri, hanno addosso soltanto una se non due tuniche, un bastone, bla bla bla. Quindi chi fa il monaco buddista fa una vita d'inferno, nel senso che è una vita veramente difficile. Allora, tra queste quattro nobili verità, lui capisce che nel mondo c'è sofferenza, che la radice della sofferenza è il desiderio, che questo desiderio si può sconfiggere, che questa sofferenza si può sconfiggere arrivando a sradicare il desiderio, ma per sradicare il desiderio io non devo seguire la via dell'estremo ascetismo. L'unica via possibile è l'ottuplice sentiero, che è retta visione, retta contemplazione, retto pensiero, rette azioni, retti metodi di sussistenza, eccetera eccetera, fino a 8 di queste caratteristiche. Sono caratteristiche che hanno molte corrispondenze anche nella nostra spiritualità. Ovviamente, quello che vi dicevo prima, i termini di partenza sono un po' differenti, ma anche questo buddismo ha molto da insegnarci, perché una spiritualità che non si rifà su tutta questa attenzione al modo di pensare, ai sentimenti interiori, alla disposizione con cui uno si porta alla preghiera, è una spiritualità costruita su castelli di aria, di carta. Quindi il buddismo davvero è stato così interessante anche per i pensatori antichi da averli spronati a elaborare dal punto di vista cristiano una, come dire, conoscenza altrettanto fornita di tutti quei sommovimenti e movimenti interiori. Per cui i grandi padri del deserto, indirettamente possiamo dire che hanno avuto una sorta di influsso, anche se molto indiretto, di tutta una tradizione orientale che è stata innervata profondamente dalla tradizione buddista. Abbiamo anche dei testi dove questa speculazione sapienziale è molto simile ai riferimenti allo spirito di cui ho parlato prima in Isaia, ai riferimenti allo spirito anche che troviamo nei libri sapienziali, ma anche nei libri dei profeti. C'è poi quest'altro concetto di ispirazione. Il Tathagata Sutra è un po' complesso, andrei troppo lontano, qui concludo perché sennò finisce più stasera. Allora, questo concetto di ispirazione, anche per lo Zen, che pure pensa che per cambiare il mondo tu devi fare semplicemente una cosa, stare seduto e meditare, e cercare di smontare tutto il tuo attaccamento interiore a qualsiasi cosa rispetto alla verità pura, che è il vuoto per il buddista, cosa che per noi capite che è un po' problematica. Ma anche per questa scuola di pensiero l'ispirazione è fondamentale, vuol dire che l'ispirazione ti permette di comprendere molto più talvolta che non tutti questi esercizi mentali, in maniera fulminea il senso di tutte le cose. Vuol dire che se anche loro non concepiscono una realtà trinitaria dell'azione dello spirito, tuttavia ritengono che ci sia una realtà quasi, tra virgolette, graziosa, che a un certo punto interviene, che ti illumina, ti apre la realtà così com'è di fronte ai tuoi occhi. E tu puoi semplicemente fare costruire con te stesso le condizioni di possibilità perché questa realtà avvenga. Ma il fatto che avvenga questa illuminazione, questa ispirazione, ecco, tu non lo puoi, come dire, gestire. Tu puoi semplicemente prepararti a questo incontro, a questo avvenimento, a questa, come dire, scoperta. Ecco, c'è sempre un di più, per cui chi parla del buddismo come se fosse solo una filosofia, solo un esercizio gnostico, piuttosto che qualcuno l'ha, scusate l'espressione, l'ha definita una forma di autoerotismo spirituale, pensate quanto non ne comprendiamo di queste realtà, ecco, in realtà la dimensione volontaristica è molto forte, ma non è l'unica, cioè la realtà ti trasforma non semplicemente in base ai tuoi mezzi, tu puoi soltanto prepararti a questa trasformazione che viene da altrove. Ecco, queste sono tutte piccole porte che noi possiamo, come dire, usare per entrare in queste culture, ma possiamo anche usare per aprire squarci sulla nostra stessa fede, perché sono, come dire, dei bridge concept, dei concetti ponte, che pur avendo delle diversità di partenza, però trovano delle omologie che alla fin fine sono delle interferenze molto interessanti, da cui può nascere qualche cosa di molto nuovo e molto interessante. Ecco, scusate per avervi tediato, e adesso apriamo il dibattito.
Prendiamo la luce. Sì, grazie.